Allora, 10 e 17 minuti primi e come annunciato diamo il bentornato a Giovanni Savino sulle nostre frequenze. Buongiorno Giovanni, come stai?
Buongiorno, bene, bene. Purtroppo siamo già a quasi un anno di guerra, purtroppo. E quindi continuo a parlare di questo invece di tante altre belle cose che succedono in Russia e in Ucraina.
Eh sì, fra l'altro noi avevamo cominciato con te, diciamo, ben prima della guerra, insomma, interessarci di tante questioni interessanti e belle che andavano anche, diciamo, al di là della politica, però così siamo messi purtroppo a quasi un anno e non si vede molta luce. Comunque, veniamo a questi temi. Noi quando ti presentiamo diciamo sempre che tu sei un ricercatore, uno storico, un professore universitario, sei anche diciamo l'animatore di un canale Telegram che tante e tanti di noi leggono sempre, che troviamo molto interessante, che si chiama Russia altre sciocchezze, che invitiamo peraltro a sostenere e a supportare. Allora Gianni, sul tuo canale, fra le diciamo varie cose di cui ti sei occupato, fra i vari aspetti a cui presti attenzione, ce n'era uno che magari sembrava anche un po' grottesco, ecco, però forse racchiude più di quello che sembra. Ti sei divertito, se si può utilizzare questo termine, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, a raccontare lo scontro asperrimo fra due personaggi molto in vista all'interno dell'establishment politico-militare russo, quel Prigozhin, capo della Wagner e ritenuto da molti ormai quasi un vice Putin, e dall'altra parte un altro personaggio molto molto rilevante, che è Igor Strelkov. Ecco, che cosa sta succedendo, chi sono questi due personaggi, perché se le stanno dando di santa ragione per ora soltanto dal punto di vista dialettico?
Sembrerebbe una lita delle comari, diciamo così, una sorta di litigio fra uomini già di una certa età, forse annoiati dai social. In realtà non è così, anche perché parliamo di due personaggi, Prigozhin e Strelkov, che sono dei punti di riferimento per l'area ultranazionalista e più schierata sulle posizioni di guerra totale all'Ucraina. Oggi cominciamo da Strelkov, perché se non ci fosse stato Strelkov, probabilmente tutta la storia del Donbass dal 2014 in poi avrebbe avuto un corso diverso. Strelkov, che si introduce nei confini ucraini nella primavera del 2014 e inizia la sua opera di agitazione e propaganda armata tra le popolazioni della zona per dare una prospettiva di secessione a quelle che poi saranno le repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk. Strelkov però poi a un certo punto perde potere. Questo avviene nell'agosto del 2014, avviene per una serie di ragioni, tra cui l'abbattimento del jet della Malaysian Airlines e anche perché Strelkov abbandona Slavyansk, che era stata occupata dalle sue forze, per provare ad accorciare la difesa nel resistere alla controffensiva ucraina. E Strelkov, da che era vice ministro della difesa, addirittura è capo delle forze armate del Donbass, si ritrova a dover tornare a Mosca. Molto si è detto sui perché. Strelkov di sicuro è un personaggio che ha dei legami di un certo tipo, un ufficiale dell'FSB in Cecenia. Strelkov è uno dei suoi pseudonimi, il suo vero nome è Igor Girkin, ha utilizzato anche altre identità nel 2015 durante tutta una serie di spostamenti per la Russia, ha utilizzato un passaporto intestato ad altro nome. è un attivista dell'estrema destra russa da sempre. Leggevo nel 2014 testimonianze di suoi ex compagni di corso all'istituto di archivistica e di storia, diventata poi l'Università Russa degli Studi Umanisti di inizio anni 90, che raccontavano come Strelkov allora si interessasse di una delle principali attività di questo campo, cioè la ricostruzione di battaglie. E Strelkov, visto che nell'estrema destra russa è di osservanza monarchica nostalgica, in queste battaglie di solito interpretava il ruolo dell'ufficiale dell'Armata Bianca. Ufficiale che poi diventa a un certo punto, perché prima della Cecenia, dimenticavo questo, Strelkov ha combattuto anche in Bosnia nell'ambito delle centinaia di volontari russi che si recarono lì dal lato di Karadžić a combattere e così via. E invece la storia di Prigozhin è un po' diversa, perché Prigozhin negli anni 80 è in galera, ospite dello Stato sovietico, per una serie di reati, tra cui furto, rapina a mano armata, sfruttamento della prostituzione, ed esce soltanto quando l'URSS di fatto non c'è più, e inizia con il patrigno ad avviare un'attività di vendita di hot dog a Pietroburgo, che è la sua città natale, e mano a mano si ingrandisce fino ad aprire una serie di ristoranti di ultralusso, però quello là proprio becero, con arredamenti, per chi si ricorderà, alla Concetta Mobili,
sì, sì. Insomma, il luogo comune del russo arricchito, ecco.
Sì, ma è veramente però quello tipo di attività gli frutta tutta una serie di contatti con l'amministrazione comunale di San Pietroburgo. Non è chiaro se già in quel momento conoscesse Putin, una cosa però è certa: nel 2000-2001 Putin porta a pranzo e a cena niente poco di meno che George W. Bush prima e Jacques Chirac dopo, in uno dei ristoranti di Prigozhin. Uno di questi ristoranti era situato su un barcone sulla Neva, il fiume di San Pietroburgo, così, e ci sono le fotografie di Chirac, Prigozhin, che con il fazzoletto messo a mo' di mitre serve il pranzo a Bush e a Putin. Prigozhin nel 2014-2015 viene incaricato di finanziare questa compagnia di contractors, o come è più d'uso comune chiamarli, mercenari, che è la Wagner. Fino alla primavera 2022 ha sempre negato ogni coinvolgimento con la Wagner, addirittura ci sono state cause contro giornalisti russi, cause che Prigozhin ha vinto, e poi nella primavera del 2022 improvvisamente colui che negava la sua partecipazione alla Wagner, colui che proclamava la sua estraneità in ogni angolo, come dire, si fregia del vanto di essere il padrone della Wagner e di essere di fatto il condottiero di questo tipo di organizzazione. Qual è la differenza qui fra Prigozhin e Strelkov? Da un lato diciamo Strelkov, che è una sorta di estrema destra, diciamo così, classica, no? Di nazionalismo classico, nostalgico dell'impero russo, comunque nostalgico anche di una dimensione imperiale dell'URSS, cioè l'URSS andava male perché c'erano i comunisti, però una URSS rigenerata su chiave nazionalista, possibilmente anche antisemita e monarchica, sarebbe andata più che bene. E con tutta una serie di retorica riguardo a quelli che sarebbero i valori militari e etici, oltre a un chiaro sostegno all'idea all'idea nazionale russa come incarnata dall'ortodossia e dal destino, diciamo così, messianico panslavo della Russia. Prigozhin in realtà è qualcosa che a noi terni tutto sommato sembra di una certa facile lettura, vedendo un po' Mafia Capitale,
certo,
e altre storie che sono accadute nel neofascismo italiano nel corso dei suoi 70 anni e più di storia. I contatti con il mondo criminale, continuo, che Prigozhin ha utilizzato questo suo profilo per andare nelle carceri russe, nelle colonie penali, a reclutare detenuti anche con reati molto gravi. In questo momento nelle fila della Wagner combattono assassini, violentatori e gente di ogni tipo, che ha ottenuto la grazia in segreto, infatti i documenti sono segretati, appena giunti al fronte. In questo senso Prigozhin ha anche rotto un po' quelle che erano le gerarchie classiche del mondo malavitoso russo all'interno delle prigioni. Il mondo malavitoso russo, faccio questa piccola parentesi, ha in queste figure leggendarie Voriv Zakhoni, i ladri di legge, che sarebbero dei boss, che però hanno sempre fatto della mancata collaborazione con le autorità e del rispetto di tutta una serie di regole il proprio credo. Prigozhin si inserisce all'interno di un tentativo messo in campo ormai da anni dalle amministrazioni penitenziarie russe e dall'FSB di spezzare questo tipo di microcosmo criminale e di mettere una propria autorità, anche a costo di crimini indicibili, perché nelle prigioni russe la tortura ormai è un fatto comune ed è una tortura praticata spesso anche da detenuti ormai reclutati dalle autorità carcerarie. Però Prigozhin scavalca anche questi, perché comunque pensate, questo arriva in un elicottero nero, non è che sono cose che mi invento, si può vedere su YouTube, scende, mette tutti in riga, anche l'amministrazione delle carceri, anche gli agenti dell'FSB, e si prende i detenuti e se li porta a combattere. È chiaro che da un lato noi vediamo come si infrange così uno dei criteri principali classici dello Stato, no? In cui c'è un'autorità, in cui c'è il monopolio della forza, in cui esiste anche un'idea, no, dell'amministrazione della giustizia. Dall'altro lato, i detenuti che ovviamente vanno poi a combattere, è vero che in questi mesi abbiamo visto anche ex galeotti che sono scappati via, altri che sono stati uccisi barbaramente per aver disertato, però il resto, come dire, tira a Prigozhin la libertà e crea quindi di fatto qualcosa che Strelkov non è riuscito a creare, crea una piccola ma molto attiva e militante armata di fedelissimi pronti letteralmente a gettarsi nel fuoco per Prigozhin. Noi leggiamo da quelli che sono i rapporti, i bollettini militari, più ucraini e occidentali che russi, dopo spiegherò il perché, come si sottolinea di volta in volta che la Wagner sia la migliore unità delle forze d'occupazione russe nell'attacco alle posizioni ucraine. Nei bollettini del Ministero della Difesa russo questo lo vediamo molto di meno, anche perché vi è una rivalità fortissima fra Prigozhin e Sergei Shoigu, che è il ministro della difesa, e fra Prigozhin e Gerasimov, che è il capo di Stato Maggiore e ora anche comandante delle forze della cosiddetta operazione speciale militare. Quindi lo scontro di Prigozhin e Strelkov è sintomatico ed è importante, perché prelude a una sorta di guerra di posizione all'interno dell'estrema destra russa, che è un campo molto più vasto di quello che era all'inizio della guerra, molto più complesso, perché vede al proprio interno una serie di nuovi volti e voci, cioè tutto il fenomeno dei cosiddetti vaienkori, che sarebbero corrispondenti di guerra, In realtà la differenza è che questi sono attivisti nazionalisti, reinventatisi blogger e autori di canali Telegram, spesso al fronte, che provano a fare pressione sulle autorità militari e civili per mobilitare il paese, cioè la Russia, su un terreno di guerra, e i Vaienkori vedono in Prigozhin il proprio eroe. Quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione che è difficile capire come potrebbe andare a finire, perché è vero che alcuni sostengono che alla fine Prigozhin non sia un problema, lo si può far fuori, è già successo nella storia recentissima della Russia che figure compromettenti o che in grado di sfidare il potere siano state messe ai margini o addirittura fatte fuori. C'è però una differenza, voglio ricordare, quelle figure non arrivano circa 50.000 persone armate fino ai denti su un teatro di guerra, perché poi, ecco, non è presente solo in Ucraina, è presente in Siria, è presente in Africa centrale, e quindi parliamo di un piccolo ma importante esercito transnazionale forgiato sui principali fronti di guerra di questo mondo.
Senti Giovanni, uno dei concetti che più ti sono cari quando ci spieghi la Russia contemporanea è quello di verticale del potere, cioè l'assetto del potere amministrativo, politico o economico che da Putin scende fino in basso alle amministrazioni periferiche. Ecco, questa verticale del potere di fronte a scontri del genere, come ne viene fuori?
Il problema della verticale del potere è che è stato nel corso degli anni 2000, quando Putin di fatto ha dato il via a tutta una serie di risistemazioni di quello che era il sistema di potere russo, e oggi conosce una crisi perché la guerra è uno stress test molto forte, e perché all'interno di questo scenario di guerra e di crisi all'interno del paese, perché la crisi russa...
Giovanni, non ti sentiamo più, mannaggia.
Allora,
eccoci.
Crisi socio-economica in Russia c'è, probabilmente non è così forte come ci si aspettava nell'immediato, però fa emergere tutta una serie di... hanno un peso specifico molto diverso, cioè ancora un anno fa era impossibile pensare che uno come Prigozhin, e Strelkov l'ha più volte ricordato, il passato criminale di Prigozhin, potesse alzarsi e contestare non tanto Strelkov ma il governatore di San Pietroburgo, Xabelov, che è stato rappresentante di Putin nel distretto federale centrale e poi nel distretto federale nord-occidentale, accusarlo di alto tradimento e dimissioni di tutta una serie di generali e ufficiali del Ministero della Difesa, e addirittura organizzare proprio i corsi di addestramento nella regione di Kursk, una con l'Ucraina, a cui partecipa addirittura il governatore Starovoit, che è governatore della regione di Kursk. È qualcosa che un anno fa, se me l'avessero raccontato, ma io non ci avrei creduto, avrei pensato che persona aveva una grande inventiva, una bevuta di quelle colossali. E questo per ora avviene, crea tutta una serie di problemi. Un altro problema è Kadyrov, non perché Ramzan Kadyrov, il leader ceceno, sarebbe presidente della Russia, questo poi da escludere, perché si trova proiettato, cosa che già in passato aveva creato molti malumori, su un livello più alto, se vogliamo, rispetto ai capi delle altre repubbliche autonome all'interno della Russia. E a un certo punto la domanda può essere spontanea: perché la Cecenia sì e il Tatarstan, che è molto più ricco, ha una tradizione particolare di autonomia culturale e politica, no? perché la Cecenia sì e la Yakutia, che è la Repubblica autonoma più grande della Russia e il soggetto non indipendente più grande del mondo, ha ricchezze sterminate in termini di diamanti, gas, oro e petrolio? No. Quindi tutto questo crea una dinamica all'interno del sistema dell'articolo del potere di stress forte, che difficilmente potrà essere fatto rientrare più si andrà avanti in questo momento, anche perché poi sono dei dati poco visibili, forse considerati poco significativi, ma che lo sono. Ne dico uno che è emerso stamattina dalle statistiche dell'Agenzia Federale per le Frontiere, che è controllata dall'FSB. Nella Russia meridionale il contrabbando di armi, munizioni e equipaggiamento militare nel 2022 è aumentato di quasi due volte, 1,7 riportano. Perché? È semplice, c'è gente che va sul teatro di guerra e probabilmente quelle armi le porta all'interno della Russia. Che fine fanno quelle armi? A chi vanno? Chi le compra? Perché le compra? E che cosa se ne fa? E quindi adesso siamo a tutta una serie di processi che parlano di uno smottamento di quello che era l'ordine pre 24 febbraio 2022, ed è difficile capire quale potrebbe essere la ricetta per Putin e per il Cremlino di provare a trovare una soluzione, perché le guerre possono avere due esiti: o le si vince o le si perde. E però all'interno di questi due esiti vi sono anche le possibilità di come le si vince e di come le si perde. E non è detto che uno di questi risultati possa assicurare una certa stabilità a Putin e allo stesso paese. Paese che comunque nel corso della storia è sempre stato soggetto a tutti nei momenti di crisi a una serie di spinte separatistiche, per come è conformata la Russia, è un paese multietnico, e ha una serie di spinte di conflitto fra centro e periferia. Queste sono cose che non si possono escludere. Io non sono di quelli che crede che sia che il destino sia scritto. Diceva Joe Strummer, the future is unwritten, no, il futuro non è scritto. Io sono molto d'accordo con questa cosa, sia da vecchio ragazzo punk, ma anche perché credo che comunque la storia la fanno gli uomini e le donne sul posto. Però di sicuro ci sono tutti gli ingredienti per vedere una situazione di crisi fortissima all'interno della Russia.
Giovanni, prima di lasciarti, un ultimo accenno, diciamo dall'altra parte proprio dello schieramento. Hai raccontato nel corso delle ultime settimane una serie di iniziative anonime e diciamo di deposizione in molte città russe di fiori di fronte a monumenti che ricordano insomma la relazione fra Ucraina e Russia in seguito a un bombardamento particolarmente feroce, mi pare a Kherson, se non vado errato. Sono atti significativi secondo te?
Sì, il bombardamento della vecchia Dnipro è stata una cosa che ha colpito molti russi e credo siano significativi per una ragione. Oggi in Russia è praticamente proibito fare qualsiasi cosa, addirittura arrivano ad individuare, come è successo a Kasimov, che è una città della regione di Ryazan, chi ascolta le femmine nei bagni femminili in un centro commerciale di questa cittadina molto piccola, e a condannarlo. Andare a depositare dei fiori, che sono più portati di solito ai monumenti agli scrittori ucraini che sono stati edificati in età sovietica, o alle statue che commemorano momenti della storia sovietica, dalla cosiddetta grande guerra patriottica, cioè la seconda guerra mondiale, alle pressioni politiche, è un atto silenzioso molto forte di protesta. E di questo se ne è reso conto, ne sono reso conto anche le autorità, perché l'iniziativa che è partita da Mosca e non è stata organizzata da nessuna organizzazione politica, si è diffusa a macchia d'olio in varie città della Russia, e quindi abbiamo assistito anche a scene per cui la polizia, nel caso di Mosca, ha circondato il monumento Alessia Upenka, questa scrittrice ucraina, attivista socialista a cavallo dei due secoli, ha tradotto il manifesto del Partito Comunista in ucraino, ha circondato questo monumento per non far deporre fiori, e scene simili si sono ripetute da un angolo all'altro della Russia, tra l'altro con una grande varietà di posti, perché ci sono state iniziative del genere a Kazan, a Ivanova, a Novosibirsk, dovunque. E questo credo sia significativo anche di una sensibilità, mi si passa il termine, popolare, verso quelle che sono le sofferenze della guerra. E probabilmente è vero quello che diceva un cartellone mostrato da una ragazza poi arrestata a Mosca, questa ragazza è nata a Lugansk, tra l'altro, in ogni della sorte. In Ucraina non ci sono nemici, ma ci sono fratelli. E questa cosa qui, per molti russi, è tanto retorica buonista, spesso è un fatto reale, perché ci sono milioni di famiglie russo-ucraine, vi sono milioni di piccoli grandi legami di sangue e di affetti fra i due paesi. E questa cosa qui la sta crescendo in modo traumatico, e probabilmente questi fiori sono anche il grido di dolore verso questa lacerazione che diventa un po', per citare anche qui un romanzo molto importante, La guerra partigiana, una questione privata. E forse la guerra non è sempre così, alla fine rappresentano in un certo senso una questione privata, perché vanno a distruggere quelli che sono rapporti, idee, speranze della gente. Quindi credo che vi sia anche molto dolore e molta paura in questi fiori che sono stati messi in giro per la Russia.
Benissimo, Giovanni, ti ringraziamo moltissimo come al solito, buon lavoro e alla prossima, sperando di avere magari notizie più positive che ci vengono dal campo, anche se insomma,
speriamo,
auspichiamo l'ottimismo della volontà. Un abbraccio e
un abbraccio a
prestissimo,
tutti voi,
allora.
A presto.
Ciao.
Ciao.